un testo di legge che nasce al Senato più di un anno fa, quindi è una cosa che non nasce adesso sull'onda dell'emotività, ha subito delle profonde modifiche intorno a fine luglio che ne hanno cambiato abbastanza la natura, perché prima era solo una cosa legata alla formazione, all'educazione, diciamo 90% centrato su quello, adesso invece riguarda anche dei meccanismi diciamo repressivi del fenomeno legato a bullismo e pratiche online di bullismo. Il problema, se vogliamo, nasce nelle modalità con cui questo viene, quindi la finalità è assolutamente condivisibile, le modalità con cui viene attuato. Le modalità previste ad oggi sono tali da raggiungere lo scopo che si prefigge, però diciamo, è mia opinione e non solo mia, che oltre a queste possano poi esserci degli effetti collaterali e che apra degli spazi a dei comportamenti per cui io dico che tu mi stai offendendo in un certo modo e mi stai determinando un comportamento e stai attuando nei miei confronti un comportamento da bullo, visto che poi il bullismo non è una roba che riguarda solo i minorenni, riguarda le persone fragili, no, abbiamo visto purtroppo anche dalla cronaca recente. Quindi si apre lo spazio perché qualcuno, non solo minorenni, quindi chiunque, possa intervenire e usare in modo strumentale queste provisioni previste dalla legge per determinare il fatto che poi in qualche modo la libertà di espressione venga limitata, ed è questo, è difficilissimo questo bilanciamento. Quindi dal mio punto di vista qualunque cosa all'interno del meccanismo attuativo che si fa, che si usa, consenta di limitare la possibilità di questi danni collaterali, è tanto di guadagnato.
Sta forse nel fatto di capire quando si tratta di un'offesa, di un'ingiuria?
No, non si tratta di capire, perché cioè, il punto è che chi è che deve capire? Perché oggi per i reati c'è un giudice, quindi è il giudice che deve decidere. Oggi la modalità con cui la norma si propone dice chiunque abbia subito un episodio, allora chi è che decide che io ho subito un episodio che si qualifica come quello? Sono io stesso, quindi chiunque ritenga di aver subito, come diceva il collega Paglia in aula, può fare determinate cose, richiedere l'oscuramento. Ecco, il richiedere l'oscuramento o la rimozione di un contenuto eccetera è già un passo avanti abbastanza, molto incisivo, hanno già degli strumenti da tutte le principali piattaforme per la rimozione e la segnalazione dei contenuti, e questa è una procedura che si rifà alla legge, alla direttiva sull'e-commerce, legge mi sembra 70 del 2003 recepita in Italia, no, per cui quando ognuno di noi fa una segnalazione di qualcosa di illecito, Facebook lo prende in esame, se dice ah cavoli questa è una roba illecita, si assume il rischio che magari non sia illecita e quindi una contestazione, interviene, però prende una decisione. È Facebook che in qualche modo valuta, e questo perché altrimenti diventa responsabile ai sensi della direttiva e-commerce. Invece facendo la richiesta di oscuramento Facebook non può più decidere. Ma ripeto, poi le grandi piattaforme non sono il nocciolo della questione, perché sono già dotate di sistemi, sia quelli che il pubblico vede, quelli di Facebook, che quelli che vedono gli addetti ai lavori, cioè vengono fatte mensilmente migliaia di richieste di rimozione di contenuti per violazione di copyright, no? Quindi anche questo, quindi i meccanismi tecnici ci sono già tutti per le grandi piattaforme. L'effetto collaterale che dicevo si potrebbe avere invece sulle piattaforme di minore dimensione, cioè sui blog, perché poi si fa riferimento a delle definizioni di gestore del sito internet, dicendo che non è il fornitore dei servizi della società, cioè la legge stabilisce alcuni ruoli nella catena dei lavori di internet e viene detto che il gestore non è quello lì, però che cosa sia il gestore non viene detto in modo chiaro, quindi alla fine anche questo fa sì che si possa ritenere, anzi legittimamente ritenere, che chiunque abbia un blog sia un gestore di un sito, per cui insomma quella parte lì è una parte abbastanza delicata sulla quale insistono numerosi emendamenti in aula e c'è una discussione molto attiva, e speriamo che da questa discussione attiva vengano fuori dei miglioramenti.
Ultima cosa, il caso di cronaca di questi giorni qua, si è visto poi che al di là di una sentenza del giudice questi video continuano a circolare. Com'è possibile questa cosa? C'è una mancanza in questo?
Traduco, fare le cose sull'onda dell'emotività è sbagliato, perché l'emotività porta a fare dei comportamenti sbagliati, quindi non voglio, e ripeto, questo qui è un provvedimento che nasce molto tempo fa, quindi non colleghiamolo a queste vicende. Sarebbe sbagliato se collegassimo e quindi facessimo dipendere l'esito di questa norma dall'emotività, sarebbe sbagliato. Questa norma nasce molto prima e con gli effetti con le ambizioni che dicevo prima.
Non è che evidenzia dei buchi, delle mancanze.
Allora, adesso veniamo alla domanda. Come si fa a eliminare totalmente un contenuto? Io credo che sia molto efficace il meccanismo di rimozione. Perché, ripeto, anche in casi precedenti effettivamente la rimozione ha funzionato. Chi si ricorda il caso di Belén Rodríguez? No? C'era stato un caso con Belén, non voglio parlare dell'attualità. Ecco bene, questo ha funzionato, si è dimostrato che funziona. Ci si mette un po' di tempo magari, ma funziona. Magari non al 100%, ma funziona. Avere la garanzia completa è impossibile, perché una volta che io mando un messaggio a una persona, come se glielo mando per lettera, glielo mando per fax, glielo mando per posta elettronica, glielo mando su WhatsApp o glielo scrivo su un social network, già su social network è più facile, bene, a quel punto quel messaggio è nella disponibilità di chi l'ha ricevuto, e se chi l'ha ricevuto lo rimette in circolo, quindi